Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Quinta domenica del tempo di Quaresima, Giovanni 12, 22, 30. Siamo a ridosso della settimana santa e Gesù ci spiega il senso del dono della sua vita, il senso della sua passione, morte e risurrezione e anche in un certo modo quindi come seguirlo per portare molto frutto nella nostra vita. Prendiamo alcuni tra i tantissimi spunti possibili, ruotando in particolare intorno al tema del chicco di grano e del dono di se stessi. Partiamo dunque, abbiamo un tempo di festa, salgono tutti al tempio per il culto, tra cui anche dei greci, persone quindi che non provengono dal popolo di Israele, probabilmente attratti dal giudaismo, ma soprattutto attratti da Gesù. Infatti manifestano un desiderio, vogliamo vedere Gesù. Ecco, questo verbo, il verbo vedere, ci sono diverse sfaccettature che Giovanni utilizza nel Vangelo, richiama anche un vedere non tanto solo come guardare, tipo così, voglio guardarti in faccia, guardare il paesaggio, un vedere per credere, un vedere per entrare in relazione, per vedere, potremmo dire, in profondità. Sono attratti, incuriositi da questo Gesù. Se ci pensiamo, il desiderio più profondo nel cuore dell'uomo è proprio conoscere Dio, vedere Dio inteso entrare in relazione con Lui. Dietro la ricerca di pace, di perdono, dietro la ricerca di eternità, dietro la ricerca di una vita qualitativamente piena, infinita, dietro la ricerca d'amore profondo, cosa c'è? In una parola, c'è la ricerca di Dio. Vogliamo vedere Gesù, cioè vogliamo entrare in relazione con Lui, conoscere davvero chi è il Signore ed entrare in una relazione vitale con Lui. Filippo lo dice ad Andrea, insieme vanno da Gesù. Gesù interpreta anche dietro questo desiderio dei greci, quindi di un altro popolo oltre a quello di Israele, che è giunta la sua ora di rivelarsi a tutti, di mostrarsi, di mostrare quella che è la sua gloria vera, che sta nel suo dare la vita. Infatti dice, se mi volete vedere, in parole semplici, pensate al chicco di grano e guardate la croce, là mi vedrete, capite chi sono io davvero e quanto vi ho a cuore, quanto siete preziosi per me. Vediamo un po' di questi termini, perché Gesù dice: è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Ecco, è giunta l'ora, cioè l'ora è un momento chiave, è il momento X della missione di Gesù in cui dà la vita concretamente per la nostra salvezza. Da quel momento la sua passione, morte, risurrezione e ascensione col dono dello Spirito Santo inizia quello che i teologi chiamano il tempo escatologico, che vuol dire il tempo finale, che significa cioè il tempo in cui Dio è concretamente presente in mezzo a noi, quindi se gli apriamo il cuore in Gesù siamo salvati, entriamo in comunione di vita con Lui e possiamo già gustare le primizie dell'eternità nel cuore, diventando Suoi figli. Bene, è giunta l'ora. Gesù usa più volte questo termine nel Vangelo di Giovanni, tra cui anche una volta, anche se in modo diverso, però ci può aiutare quel contesto. Parla della donna che partorisce. Dice, quando una donna partorisce nel dolore perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Ecco, vedete questa immagine del generare, del dare la vita. Quella è l'ora nella gioia che poi nasce una vita nuova. Quindi è giunta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato, altro termine bellissimo, perché? Perché in un certo modo il Signore ci vuole dire qui vedrete la mia gloria. Dove? Allora, noi spesso pensiamo che la gloria sia, che ne so, riesco in una cosa e vengo apprezzato, oppure sono bravo in qualcosa e vengo conosciuto, oppure sono un personaggio pubblico e quindi mi glorificano, mi esaltano e quella è la mia gloria, la mia fama. Per carità, è bello che se uno riesce, si impegna, raggiunge dei begli obiettivi, gloria a Dio per i doni che Lui ci fa, ma per il Signore la gloria è qualcosa di più profondo. In ebraico la parola kabod, gloria, significa, potremmo dire in modo semplice, valore, peso specifico, cioè la sostanza. Insomma, il Signore ci dice, se volete vedere la mia verità, la mia gloria, il mio valore, non sta, vedete, Lui è Dio, non sta nel fare segni, prodigi e miracoli, l'idea che noi avremmo di Dio, così tutto. Il Signore dice, la mia gloria sta nella croce, cioè mostra davvero chi è nel saper dare la vita per noi, nel darsi fino in fondo, nell'obbedire fino in fondo al Padre, nel morire per ognuno di noi, per salvarci. Come a dirci anche, dove si vede il valore, la maturità, la grandezza di un uomo, di una donna, nei titoli di studio che ha, nei soldi che ha accumulato, non so, nei titoli di giornale su cui compare? No, sta nella capacità di amare, perché alla fine della nostra vita una cosa ci sarà chiesto in profondità: se avremo amato, se avremo saputo perderci per generare vita, se avremo saputo donarci, se abbiamo fatto le nostre capacità, del nostro studio, del nostro lavoro, un dono per gli altri, fatto fruttificare bene, o se avremo vissuto unicamente per noi stessi. Allora in quel caso potremo anche essere famosi, avere vie intestate, ma finire la nostra vita anziché averne fatto un disegno meraviglioso come uno scarabocchio e fallire l'eternità. Dunque la vera gloria sta nella amare, nel donarsi all'altro. E Gesù infatti dice: in verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se muore, porta molto frutto. Questo chicco di grano, anzitutto, è lui stesso, no? Il Signore che è caduto, venuto sulla terra, non soltanto si è fatto come noi, ma è morto, ha dato la vita in croce per ognuno di noi, ha portato moltissimo frutto, ha portato la salvezza, la presenza dello Spirito di Dio nel mondo, ha portato il frutto meraviglioso della Chiesa, e chi più ne ha più ne metta. Questa è la logica di Dio, è la via dell'amore umile. Sembrerebbe una logica perdente, perché uno dice: ma insomma, mi aspettavo una via un po' più gloriosa, una via di regalità, di imposizione. Invece no, questa è la via di Dio. Perché? Perché chi ama perde potere, è vero, ma in realtà chi ama ha il potere dell'amore, che è il potere più grande, più vero e più bello, perché non schiaccia l'altro, non domina l'altro, ma esalta l'altro, lo eleva, lo mette in condizione di crescere. Ed è la via di Dio, ed è la via che siamo chiamati a seguire anche noi. Perché? Pensate chicchetto di grano: se tu non lo pianti nel terreno e te lo tieni in mano, quel chicchetto resterà pure intatto, ma alla fine non porta frutto, rimane così e magari col tempo si perde. Oppure se lo lasci là fuori, ne so, ti passa una gallina e se lo mangia, oppure lo metti in un angolino umido e si ammuffisce. Se tu invece il chicchetto lo pianti, e quello vive tutta una trasformazione interna nella quale non entriamo, cosa fa? A un certo punto spuntano le radici, spunta. Poi pian piano cresce, spunta lo stelo, le foglie e quant'altro, e porta molto frutto. Bene, accogliere il Signore nella nostra vita, cosa significa? Che se vogliamo portare frutto, c'è da imparare un po' a morire a noi stessi. Cosa vuol dire? Vedete, il nostro io, il nostro egoismo, potremmo dire così, il nostro io egoista al quale siamo tutti inclinati, quello fino all'ultimo giorno sarà una lotta, perché noi, feriti dal peccato originale, tendiamo a vivere per noi stessi. E se viviamo così, se viviamo per noi stessi, non cresciamo, rischiamo di rimanere soli. Perché? Perché se io vado dietro il mio egoismo, a parte non sono mai sazio. Perché? Perché qualsiasi cosa ho non mi basta, ho una cosa, ne voglio un'altra, ne voglio un'altra, ne voglio un'altra. Attacco il cuore a tante cose che mi facciano sentire bene, oppure faccio le cose finché mi va, finché mi sento, finché mi fanno stare bene, finché tutto rientra ad uso e consumo mio. Gli altri mi attornio di chi fa come dico io. Le relazioni magari in casa di un uomo egoista, di una donna egoista, sono tutti a servizio mio, si fa come dico io, punto. Qual è il rischio di uno che non si apre agli altri, che per prima cosa non si apre manco a Dio, che alla fine la vita ti sembra che la stai salvando, che te la stai tenendo tra le mani, ma la stai perdendo? Ed ecco la frase di dopo di Gesù: chi ama la propria vita in questo mondo la perde, chi invece la perde, e altrove dice, per causa mia la ritrova in eterno. Che vuol dire? Chi ama la propria vita, cioè vive per se stesso, la propria vita terrena, cioè ripiegato sempre continuamente a ciò che mi va, a ciò che desidero, senza chiedersi se quelle cose sono buone, senza imparare a dirsi di no, vivrà schiavo di se stesso. Chi dona la sua vita la ritrova. Potremmo fare esempio a bizzeffe per farvene qualcuno, per morire un po' alla volontà di Dio. Partiamo dai desideri: non è tutto ciò che desidero è buono, tutto ciò che sento. Provare a chiederci anzitutto: ma questa cosa mi porta al bene? È secondo la volontà di Dio? È secondo la sua parola? Sì o no? morire a me stesso in quella cosa, ma io la vorrei fare, ma è sbagliata. Lottare contro me stesso, a cosa serve? A portare più frutto, essere più libero di amare l'altro. Oppure ho un progetto, ho una cosa in mente per la quale prego il buon Dio. Quella cosa non va a buon fine, mi dispero, mi arrabbio. Aspetta, prova a lasciarti andare, prova ad affidarti, forse Dio ha un altro progetto. Oppure quella cosa non subito si realizza come vorresti e tu giù, arrabbiato, depresso, deluso, ti arrendi. Aspetta, prova forse a insistere, forse non è ancora il tempo, abbi pazienza. Oppure... altro esempio, arrivo a casa dopo una giornata di lavoro, esempio, pensiamo al papà, arriva stanco a casa e i bambini che gli arrivano tutti incontro, allora lui vorrebbe eclissarsi, andare sotto coperta tipo Giona, Ok, magari in quel momento cosa faccio? Mi metto da parte oppure pianto urla e grida perché voglio stare da solo oppure mi dono, muoio a me stesso per dare vita all'altro, oppure potremmo pensare... non so, è una coppia che ha difficoltà ad aprirsi per esempio alla vita, che magari nella paternità o nella maternità hanno difficoltà, allora giù ad arrabbiarsi con Dio, ma forse Signore, aspetta, ti sta chiedendo o ti vuole lo stesso benedire attraverso un figlio, ma magari attraverso un altro percorso, per esempio l'adozione, oppure dentro il tuo cuore senti che il Signore ti sta chiamando a seguirlo nella vita consacrata e tu che ti incaponisci, no, perché io devo fare una famiglia e quant'altro. Aspetta, prova a fidarti, ad aprire il tuo cuore. Guarda, esempi ne potremmo fare a bizzeffe. Il punto è, chiama la sua vita in questo mondo. La perde, perché se la vita la tieni per sé, per te stesso, marcisce, se la doni, fiorisce. Il punto è, sto imparando ad amare, sto imparando a donarmi, sto crescendo nell'amore. È questo che fa bene chiederci. Noi quando leggiamo queste parole, concentriamo la nostra attenzione solo sulla morte, perché emotivamente ci fa più impressione, chicco di grano che muore o che non muore. In realtà il centro è portare molto frutto o rimanere soli. Il punto è, nella vita voglio rimanere da solo? E allora la strada è vivere a me stesso, vivere relazioni di consumo finché mi va. Voglio portare molto frutto? Aprirsi all'amore, giocarmi la vita per l'altro, per il Signore, laddove Lui mi chiama. Capite? Il Signore è venuto a fare questo, per quello è davvero Dio, perché ci ama in quella misura, si dona fino in fondo e noi senza di Lui non riusciremmo mai, ma con Lui diventiamo capaci di amare in quella misura, potremmo dire di amare da Dio. Ma alla fine, se ci pensate, è quello che negli altri cerchiamo, io nel papà, nella mamma, nell'amico, nel conoscente, nel consacrato, nel sacerdote, io cerco qualcuno che è capace di perdersi per me, di occuparsi di me, di dedicarsi a me. E se ci pensate, come lo cerchiamo negli altri? Questo è quello che siamo chiamati a fare, ognuno di noi nel suo piccolo, fare della sua vita un dono. Non importa che uno sia bello, intelligente, ricco, facoltoso. Importa che sappia amare, su quello saremo giudicati e quello sarà il nostro valore per l'eternità. E ancora il Signore, vedete che subito dopo, infatti, cosa fa? Dice: l'anima mia è turbata perché anche lui passerà attraverso la durezza della passione, la preghiera nel Getsemani. Mi dice: ma io forse devo pregare mio padre perché mi salvi da quest'ora, ma io proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Vedete, è la preghiera di Gesù che non pensa assolutamente a se stesso. Ecco, i teologi, e mi avvio a concludere, parlano dell'esistenza di Gesù, usiamo un parolone difficile, come pro-esistenza, che vuol dire esistenza pro, cioè per gli altri. Cioè il Signore manco un secondo della sua vita, pure quando riposava, cosa ha pensato mai a se stesso? La serie, mo mi faccio i fatti miei, mai, sempre in comunione col Padre, sempre nel dono di se stesso per gli altri. Ed è bellissimo entrare in questa logica. E subito dopo il Signore dice, dopo la voce del Padre che lo conferma, che tutti sentono. Dice, ora il principe di questo mondo è cacciato fuori, perché? Perché con la sua passione, morte e risurrezione sconfigge il maligno che teneva schiavo il cuore dell'uomo, ripiegato su se stesso, schiavo della paura della morte, e finalmente viene a liberare il cuore di chi crede in lui, di chi gli apre il cuore fino in fondo. Bene, allora chiediamo al Signore che ci aiuti ad amare così. Come vivremo allora questa parola? Come perderemo la nostra vita per trovarla? Beh, come possiamo prepararci all'ultimo grande esame quando ci presenteremo al cospetto di Dio? Beh, una cosa tanto semplice. Guardiamoci attorno, diceva Chiara Lubich, che riempiamo la giornata di atti d'amore. Cristo si presenta a noi, nei nostri figli, nella moglie, nel marito, nei confratelli, nelle consorelle, nei compagni di lavoro, di svago, di partito, insomma, facciamo del bene a tutti e non dimentichiamo quelli di cui veniamo a conoscenza anche nelle nostre giornate quotidiane. Cerchiamo di aiutare, di fare del bene a tutti, come diceva Madre Teresa, di non permettere che nessuno se ne vada da noi senza essere migliore che prima che ci incontrasse. Buon cammino a tutti, pace e bene.